Buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie a Flavio di aver accettato la nostra offerta di parlarci del suo ultimo libro che è Basketball Revolution, che è questo. E niente, prima di cedergli la parola per parlarne diffusamente, volevo dire soltanto che è un libro che è ripartito in cinque capitoli che parlano ciascuno di un singolo personaggio e di una storia che non è così celebrata e non è così conosciuta, non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti. Sono storie un pochettino di nicchia, se vogliamo, storie dimenticate, se vogliamo dire così. E mi ha colpito il fatto che tutte queste storie non sono soltanto la ricerca di qualcosa di alternativo, di del gusto dell'esotico oppure del vintage, per dirla con un termine che va di moda, ma sono storie che in qualche modo comunicano con l'oggi, raccontano qualcosa anche del basket odierno e del mondo odierno. E quindi inizierei a chiederti di parlarne.
Sì, l'idea... Ma c'è bisogno del microfono? Qualcuno sta registrando? No.
Vero, facciamo che sentite? Meno. Sentite uguale, giusto?
Sì. Ok. Molto meglio.
L'idea è stata una non idea, nel senso che doveva essere un libro fatto di personaggi, uno per ogni decade, per arrivare il più rapidamente possibile a oggi. E invece, partendo da lontano, mi sono reso conto che io, che mi occupo comunque di basket americano per lavoro, non conoscevo assolutamente in maniera neanche sufficiente moltissime cose che erano successe ieri, che, come hai detto tu, hanno tantissimi rapporti con quello che succede oggi. In più, questo tema di era meglio ieri, è meglio oggi, sono più bravi quelli di oggi, no, ieri era meglio, è sempre molto attuale. E a me ha fatto molto piacere andare a autocostringermi a studiare quello che succedeva una volta, perché secondo me si scopre che c'erano personaggi straordinari, e ce ne sono ben più di 5, in America, in Italia e ovunque, che la pallacanestro più o meno è sempre stata quella e quella sempre sarà, ripeto, dare la giustissima importanza al passato e cercare nel passato le chiavi del presente e anche del futuro non credo che debba o possa significare che allora per forza una ideale partita tra la squadra del 1960 e quella di oggi finirebbe più 30 per quella del 1960, che è una cosa che ogni tanto si sente dire e che è un po' superficiale. Quindi il tema è interessante, almeno io l'ho trovato tale, e quindi mi sono fermato lì. Il libro, che doveva essere una cosa, è diventato un'altra ed è stato solo personaggi, diciamo, degli anni 30, 40, 50, 60, per stare un po' larghi.
Il primo di questi personaggi è Bob Douglas, che è stato un impresario della pallacanestro in tempi abbastanza pionieristici, con una particolarità: Bob Douglas era nero e i suoi Harlem Rens, o Renaissance, sono stati una squadra pionieristica in tantissimi modi, anche non soltanto sul campo, ma non soltanto, e soprattutto nell'affrontare la questione del colore della pelle in un'America che non era quella di oggi. Quindi
anche quella di oggi. Anche in quella di oggi c'è un problema enorme da questo punto di vista. Naturalmente ci sono delle condizioni, diciamo, molto elementarmente di lavoro diverse per i neri. Una volta per i neri giocare a pallacanestro significava, da professionisti, nella migliore delle ipotesi, giocare per gli Harlem Renaissance, una squadra che faceva quello che negli Stati Uniti si chiama barnstorming, ovvero sia girava per qualsiasi palestra, a volte sale da ballo, a volte fattorie, a volte saloni come questo, per cercare un ingaggio, a volte giocava 3 partite in un giorno. Questo era il tipo di professionismo per i neri di quell'epoca. Oggi, tutto sommato, diciamo che qualche Curry, qualche Durant, qualche LeBron James e qualche altra centinaia di giocatori riesce a sbarcare il lunario con la pallacanestro. Questo naturalmente non significa che siano stati risolti tutti i problemi di cui si parla, però la situazione è migliorata, ed è migliorata anche per lo sport.
Moltissimi ricordano che nel 1966 la finale NCAA è stata vinta da una squadra, Texas Western, la storia raccontata in un film bellissimo, si chiama Glory Road, un quintetto di tutti neri che batte Kentucky, un quintetto di tutti bianchi. Io credo che sia onestamente una testimonianza di quanto siamo fatti male, che sia necessario vedere una squadra di neri che batte una squadra di bianchi per accettare che i neri, come i bianchi, possono giocare a pallacanestro. Però, siccome siamo fatti male, quella partita è un momento di svolta. Fino a quella partita l'idea era: noi non è che non facciamo giocare i neri per razzismo, non li facciamo giocare perché, sai, se ne fai giocare cinque assieme perdono palloni, non difendono, sono sciatti, sono superficiali. Naturalmente, dopo la vittoria di questa squadra, che non aveva Russell, Chamberlain e Oscar Robertson, Texas Western aveva i giocatori normali, uno ha giocato un po' da professionista, gli altri quattro no, quindi e questa viene considerata normalmente, no, il momento in cui comincia veramente il riscatto dei neri dentro la pallacanestro. Invece, se scavi, scopri che già 30 anni prima a New York c'era una squadra che più o meno lavorava da questo punto di vista, naturalmente in un contesto diverso, naturalmente non a livello universitario, ma già a livello professionistico, con degli elementi di modernità straordinari, per esempio.
Un'altra cosa che mi viene in mente è il fatto che quando Jesse Owens vinse le Olimpiadi a Berlino non esisteva l'opinione diffusa che gli atleti di colore fossero perlomeno pari a quelli bianchi, ma era diffusa l'idea che il nero fosse anche atleticamente inferiore. Quindi, cioè, a volte lo sport si fa veicolo di valori sociali, di inclusione in un certo senso. Fa scoprire che l'altro non è così inferiore. E tu hai citato dei casi psicologici, ma anche fisici, per esempio, rispetto alle persone all'epoca venivano ritenute gli atleti migliori, cioè i bianchi, la razza per definizione, secondo la concezione.
Naturalmente rimane tragico che
serva
fare 10 e 3 sui 100 per dimostrare siamo tutti uguali.
Si dimostra.
Però effettivamente non possiamo fare a meno di notare che la forza che ha lo sport ti permette di dimostrarlo in una maniera più veloce e più efficace rispetto a quello che un ragionamento o delle lotte sociali potrebbero fare magari in 10 anni.
E un altro aspetto che mi ha incuriosito è il fatto che questa storia, che è per certi versi commovente, no? Nell'impegno che questi ragazzi hanno dovuto mettere per giocare, semplicemente per giocare alla fine e per guadagnare qualcosa, è stato dimenticato praticamente anche dalla comunità nera, che invece avrebbe bisogno, secondo me, di trovare dell'autostima in un certo tipo di esempi che invece sono conosciuti solo da poche persone, come tu citi Kareem Abdul-Jabbar, e anche nella prefazione brevemente c'è una citazione di Grant Hill, ecco. Ma tolte questi pochi illuminati o fortunati che siano, non ci sono molte persone che sanno dell'esistenza di queste storie.
Ma infatti, se noi riduciamo la questione a i neri vessati buoni dai bianchi cattivi ed egoisti, non risolveremo mai la questione. La questione non è in questi termini. La questione è: bisogna sradicare dalla testa delle persone l'idea che nero, bianco, alto, basso, di Cantù o di Pizzo Calabro o quello che è, sia una caratteristica che ha a che fare con come sono le persone. Certo che naturalmente il gelato di Pizzo Calabro è migliore di quello di Cantù e la polenta di Cantù è meglio di quella di Pizzo Calabro. Certo che naturalmente un attentissimo osservatore potrebbe effettivamente vedere che per correre i 100 metri o per giocare a pallacanestro gli afroamericani tendono ad avere un fisico particolarmente adatto, ma da Valerie Borzov ad Armin Hari a Larry Bird a Dino Meneghin non è che questo esclude i bianchi. Naturalmente, ripeto, lo sport in questo caso è una metafora, e però ritorno a da dove siamo partiti. Se l'idea è poveri neri, bianchi cattivi, non ne usciremo mai. Perché il problema è molto più complesso. Nel libro io racconto come Bob Douglas venga percepito dai neri di New York come un nero diverso, perché Bob Douglas è un figlio di un'isola delle Antille, e quindi sì, il colore della pelle è nero, ma è percepito come un nero diverso. Oggi in America, se mettete su Google il nome Colin Kaepernick, vi escono 400.000 risultati, perché Colin Kaepernick è un quarterback dei San Francisco 49ers di colore che ha deciso di non ascoltare in piedi l'inno americano prima delle partite, ma di ascoltarlo seduto, adesso in ginocchio, comunque di fare una protesta. Ci sarebbero mille cose da dire su Kaepernick, una di quelle che possiamo dire è: siamo nel 2016, non nel 28-29 come Bo Douglas, e quindi siamo ancora qui a parlare. Però Kaepernick è attaccato non solo dai bianchi, è attaccato anche dai neri, che gli dicono: tu non sei dei nostri, in quanto figlio di una bianca e di un nero cresciuto in adozione da due bianchi. È attaccato da tutti, quindi il problema non è stabilire chi è meglio, chi è più vessato, chi ha più diritti, il problema è stabilire se ha diritto di cittadinanza. Ed è elementare tra di noi dirsi di no, ma se continuiamo a parlare da 80 anni evidentemente non è così elementare ragionare di razza. Tutti siamo bravissimi a, se prendiamo un libro qui sul periodo del nazismo, a dire però evidentemente il problema è un po' più complesso che non il buono e il cattivo. E temo che anche gli esempi dello sport possano aiutare. Proprio perché le storie piacciono a chi si occupa di sport, a fare un ragionamento che vada al di là del basket. Aggiungo solo una cosa: Bob Douglas faceva tutto questo non per il riscatto della razza, faceva tutto questo perché era un imprenditore che voleva guadagnare dei soldi e semplicemente era più bravo a fare soldi con la pallacanestro e aveva dei giocatori. Quando oggi più dell'estremo rispetto, ma l'ultimo che ho sentito parlare di questo è stato Papa Francesco, quando oggi spesso si dice il male dello sport sono i soldi, i soldi, il male dello sport, mi permetto di dire, non sono i soldi, il male dello sport è un certo tipo di soldi eventualmente, ma il fatto che tantissime persone amino vedere giocare a pallacanestro, se tu porti LeBron James, io sono disposto a pagare dei soldi, io sono così fortunato che a volte mi pagano per vederlo giocare, ma se lavorassi in banca, io sarei più che disposto a pagare dei soldi per veder giocare LeBron James, perché mi piace il talento, così come qua ci sarà gente che è disposta a pagare dei soldi, spero, per entrare al Louvre, o per sentire suonare chi volete voi, o per sentire declamare poesie chi volete voi. Non è che la commercializzazione del talento di per sé, io non vedo che problemi porti. Certo, se poi quella che va in scena è una messa in scena, allora è un altro problema.
Questo ci porta anche a parlare, se vuoi, della situazione in cui versa il basket italiano dal punto di vista dell'imprenditorialità. Parola difficilissima. Se vuoi dire qualcosa a riguardo.
No, guardavo l'orologio, ce li abbiamo 90-95 minuti. Cioè, qui il discorso è complesso o semplice? Ovviamente non avendo i 95 minuti e non avendone neanche 9, facciamolo semplice. Il discorso è: io ho fatto studi bassi, ma mi sembra di aver capito confusamente che imprenditorialità significa io mi procuro, o perché sono così fortunato che ce l'ho, o perché me lo faccio prestare dalla banca un capitale, lo investo, sono bravo a trovare sul mercato le risorse che mi fanno rientrare dell'investimento e guadagnare dei soldi, è corretto?
Dovrebbe essere.
Dovrebbe essere così. Adesso voi ditemi se per quello che riguarda i bilanci pubblicati, non sempre sventolati, però comunque pubblicati per obbligo di legge, se vi risultano bilanci di società sportive in Italia che a bilancio espongano con regolarità o anche non con regolarità come un evento, un utile. Ok? Ci sono alcune squadre di calcio che espongono degli utili, poi però se andate a vedere la serie storica, nei tre anni successivi espongono delle perdite superiori al normale. Allora la domanda, facendo finta di essere molto ingenuo, è possibile che in Italia, dove comunque ci sono tante società sportive professionistiche, non saranno tutte il Milan, l'Inter, la Roma e la Juventus, ma ce ne sono tante, no? E su 100 società sportive professionistiche, tutti e 100 perdono soldi da bilancio continuativamente. È possibile che questa sia una situazione gestibile? Secondo me la risposta è no. Cioè un comparto che dà solo risultati negativi o raddrizza i suoi risultati oppure scompare. Se tutte le pizzerie del paese perdessero soldi, chiuderebbero, giusto? Ci sono invece delle pizzerie che guadagnano soldi, delle pizzerie che perdono soldi, qualcuno che rimane sul mercato, qualcuno che... Ecco, il discorso delle pizzerie mi fa venire in mente che ci sono anche delle pizzerie che perdono soldi e però tutto sommato quello rientra nel loro business. E qui mi devo fermare perché sennò okay. Andiamo ai 95 minuti.
Penso che tutti abbiano capito a cosa si stava riferendo. Il secondo capitolo, così cambiamo argomento completamente, invece parla di Kenny Saylors e della vicenda di un giocatore che ha inventato di fatto, assieme ad altri co-titolari dell'invenzione, il jumper, fondamentalmente il tiro in salto, perché non è sempre stato così. Sì, il tiro in salto non è patrimonio originario della pallacanestro, dove anzi all'inizio si tirava con i piedi ben piantati a terra e rigorosamente con due mani, esattamente il contrario di quello che adesso si dovrebbe fare. È una vicenda molto particolare perché nasce in una situazione di isolamento, insomma in una fattoria del Wyoming in cui Kenny giocava soltanto con suo fratello e suo fratello era molto più grande di lui, quindi ovviamente provare a segnare senza saltare contro 1,95 mi sembra, no? Era piuttosto complicato. Era una stoppata via l'altra finché Kenny non ha cominciato a pensare e si è inventato, vuoi per estro, vuoi per ragionamento, un salto con cui poteva evitare la stoppata.
Le circostanze di questo episodio sono abbastanza poco conosciute, ma secondo me non troppo estro, non troppo ragionamento, più la rabbia di essere stoppato e quindi istintivamente... Proprio per sopravvivenza, per dire ho talmente una rabbia addosso che devo trovare un modo, e se facessi un salto? La parte interessante di questa vicenda, questa è l'unica vicenda, delle altre quattro qualcosa avevo sentito, di questa proprio non avevo mai sentito parlare. Cioè io che seguo la pallacanestro professionalmente da più di 30 anni, come tifoso da più di 42 anni, quel signore era in campo la prima volta che ho visto una partita al Palalido di Milano e ha fatto perdere l'Olimpia. Ecco, io che vado indietro così tanto non mi ero mai chiesto, non tanto chi ha inventato il tiro in sospensione, che è una cosa detta così per cercare di attirare l'attenzione, ma come è nato e come si è sviluppato il tiro in sospensione. Perché oggi per loro esiste un tiro diverso dal tiro in sospensione da lontano? Qualcuno tira in modo diverso che in salto? No. Tu hai mai tirato coi piedi per terra da lontano? No. Perché oltretutto proprio loro faranno un po' fatica a tirare da lontano con i piedi per terra perché non hanno la forza sufficiente. Eppure una volta chiunque iniziasse a giocare a basket, fosse piccolo, fosse alto, fosse un dilettante, un professionista, un dopolavorista o un medio giocatore, si sentiva dire dal suo allenatore, piedi ben piantati per terra e due mani per spingere. Quindi che cosa faceva? Compensava con le due mani quello che perdeva e che non sapeva neanche di perdere per il fatto di non saltare. La parte interessante è capire come succede che non all'improvviso, succede all'improvviso per Kenny Saylors e per caso per Kenny Saylors, ma come piano piano si passa a questo tipo di tiro e come ci sia un periodo in cui la parte che viene ritenuta eretica è quella di quelli che tirano in salto. Cioè sono molti di più gli allenatori che dicono oh ma chi ti credi di essere, fenomeno, stai giù, che non quelli che dicono ah però effettivamente non è una cattiva idea. Questo non ha a che vedere, secondo me, col fatto che gli allenatori di una volta non capissero niente. Ha a che vedere con il fatto che, ancora una volta, è il discorso di prima, la nostra testa è un po' piena di ragnatele e quindi facciamo molta fatica. Di solito quando vediamo una cosa, la prima reazione, se è nuova, e quindi più è nuova, più è facile che non la capiamo, che non l'abbiamo analizzata in precedenza, la cosa più facile qual è? Respingerla, dire, ma no, se si è sempre fatto così, sarà giusto così. Magari sì, ma magari no. Ripeto, per sdoganare il tiro in sospensione ci sono voluti anni e anni e anni. E anche in questo caso, come prima, è stato sdoganato solo perché dava dei risultati. Laddove, ripeto, non ci vuole probabilmente un premio Nobel di biomeccanica per capire che se tu salti hai un tipo di spinta ben diversa rispetto a quella che hai se tiri con i piedi per terra, e soprattutto che se c'è una difesa aggressiva saltare ti tende a darti dei vantaggi in termini di velocità, di rilascio, eccetera, eccetera. Però per riuscire ad arrivare a questo ci sono voluti risultati. Kenny Saylors è stato fortunato un po' perché appunto c'era suo fratello, e un po' perché abitando veramente oltre le province dell'impero, il suo allenatore ha detto, boh, lasciamolo tirare un po' così, vediamo, perché magari dovesse fare canestro, potrebbe aiutarci, e infatti faceva canestro, o poi intendiamoci, faceva canestro, all'epoca fare canestro significava 30%, cioè il tiratore 30% era un gran tiratore. Lo dico per quel discorso di prima, perché adesso sembra che quelli una volta facessero tutti il 70% anche ai tempi di Kenny Saylors. Oh, Kenny Saylors tirava con delle scarpe che sarebbero le nostre pantofole, un pallone che è quello che noi usiamo sulla spiaggia con scritto Nivea, eccetera, eccetera. Però ugualmente tirava col 30% e ci ha messo... Quando Kenny Saylors ha vinto un titolo in NCAA, poi è andato a giocare da professionista, appena è arrivato tra i professionisti è entrato in palestra, ha fatto un tiro, l'allenatore gli ha detto, oh amico, ma sei fuori, e per 4 mesi non gli ha fatto toccare il campo. Poi lui ha fatto segare all'allenatore, vabbè, questa è un'altra storia. Sentita. Però la parte interessante credo che sia proprio la nostra resistenza al cambiamento in quanto tale, perché non è che tutti i cambiamenti sono in meglio, eh? Se non vorrei fare dei discorsi troppo attuali, però il cambiamento di per sé stesso non è né buono né cattivo, ma bisognerebbe andare nel merito delle cose. Forse sto facendo dei discorsi troppo attuali.
Sì, vabbè, sì. Andiamo avanti. Fermiamoci qui. A me ha colpito una cosa che succede immediatamente dopo questo tiro, il primo tiro in sospensione, chiamiamolo così per semplicità. Cioè il fratello non gli dice hai sbagliato, cosa stai facendo, gli dice buona idea. E mi ha ricordato immediatamente un'altra cosa che avevo letto in precedenza, raccontata da Karim Abdul-Jabbar, non so se è vera, ma lui l'ha raccontata così, riguardo al suo primo gancio cielo, che ha fatto istintivamente quando era ragazzino e non era ancora granché come giocatore. Il suo primo allenatore disse la stessa cosa, buona idea, continua a farlo. E quindi questo primo incoraggiamento che li porta poi avanti, che li convince a fare una cosa che è fuori dagli schemi, insomma fuori dalle regole per l'epoca.
Infatti è per questo motivo che noi non possiamo stabilire chi ha inventato il tiro in sospensione, perché probabilmente ci sono stati altri 50 o 100 Kenny Saylors in giro per gli Stati Uniti.
Lo dice lui stesso,
ma è probabile che la stragrande maggioranza di questi non si sia sentito dire buona idea, ma si sia sentito dire tu sei matto. E questo ci fa capire quanto noi, sia nella posizione di Kenny Saylors che nella posizione di suo fratello o del suo allenatore, ogni tanto possiamo dire delle cose che potrebbero avere anche una valenza storica, no? Cioè potremmo vedere un bambino che fa una cosa che a noi sembra strana, sembra una follia, invece magari è geniale, o molto più semplicemente è logica e noi ci rifiutiamo per il motivo di cui sopra di considerarla logica. Questo non è che, ripeto, significa che c'è una piccola percentuale di geni che capisce immediatamente la grande invenzione e una grande percentuale di... No, non è così. La realtà, e da qui il titolo, è che comunque prima o poi c'è un'evoluzione, perché tanto se non fosse stato Saylors, se non fossero stati gli altri 7-8 che io elenco nel libro, che più o meno contemporaneamente a Saylors anche loro ravanavano nel tiro in sospensione, sarebbe stato 5 anni dopo un altro o 5 anni dopo ancora un altro.
Oggi con internet per certi versi questo tipo di isolamento è impossibile, però cioè questo isolamento creativo, diciamo così, in cui una persona da sola può fare delle cose sbagliate e scoprire che funzionano, è più difficile probabilmente. Però allo stesso tempo succede ugualmente.
Ecco, diciamo che oggi probabilmente il feedback sarebbe un po' più numeroso.
Steph Curry ne sa qualcosa.
Un po' più numeroso e un po' più variegato, diciamo. Se uno dicesse, sai che oggi per caso ho tirato in sospensione, di certo arriverebbero molti feedback. Anche qui il tema è molto interessante. L'idea... quante volte mi è capitato in questi ultimi anni l'idea che se lo dicono tutti è vero, è un'idea, sto cercando un modo elegante di dirlo, diciamo non brillante, ne avrebbero altri, ma non è brillante. È come la storia del cambiamento. È possibile che se tutti dicono una cosa effettivamente sia vero, ma non è certo. Io voglio sentire il motivo per cui mi dicono questo, perché ripeto, tutti dicevano che quel tiro lì era una scemenza e oggi esiste solo quel tiro lì e siamo tutti, direi correttamente sicuri, che tirare in salto sia non tanto migliore, perché anche qui, per esempio, bisogna, credo capire bene, non è che tirare in salto è meglio che tirare piedi per terra.
Certo,
sempre da un punto di vista meramente biomeccanico, tirare con i piedi per terra è meglio che tirare in salto. Cioè, adesso io non sono certo uno che possa parlare di biomeccanica, ma immaginate, se io tiro stando fermo, naturalmente non ho tutte delle componenti vettoriali, adesso dico una parola che probabilmente non c'entra niente, ma che comunque devo aggiungere all'equazione che invece ci sono se tiro in salto. Quindi, da un punto di vista astratto, il tiro con i piedi per terra è più preciso del tiro... saltando. Solo che una cosa è tirare da solo in palestra da mezzo metro, un'altra cosa è tirare da 7 metri in partita contro la difesa. Quindi il punto non è se una cosa è meglio o se è peggio, ma se è più adatta rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. È molto affascinante, secondo me. La serie Kenny Sailors è decisamente la mia preferita. Non è il mio personaggio preferito, personaggio è l'ultimo, ma è la mia storia preferita.
La terza storia invece parla di una figura che io ho trovato personalmente abbastanza spaventosa, nel senso puro del termine, cioè mi fa un po' paura, avrei paura di averci a che fare, mi fa anche un po' paura leggerne. È un individuo abbastanza particolare, cioè Jack Molinas. Se ci vuoi dire qualcosa di lui.
Qualcuno ha mai sentito parlare di Jack Molinas? Immagino di no. Jack Molinas è un giocatore che ha fatto molto a livello universitario, Columbia University, quando il basket universitario era molto più importante di quello NBA, anche perché NBA era appena nata, era una lega abbastanza Barnum, e soprattutto il cuore del basket universitario di quell'epoca, parliamo fine anni 40, inizio anni 50, era New York. Quasi tutto succedeva a New York. A New York ci sono stati svariati scandali che hanno coinvolto giocatori universitari che scommettevano sulle partite, che addomesticavano non solo e non tanto il risultato delle partite, ma lo scarto con cui si chiudevano le partite. Ecco, molti magari hanno sentito parlare degli scandali del 51, degli scandali di City College New York, CCNY. Pochi hanno sentito parlare di Jack Molinas, giocatore di Columbia, 175 di quoziente di intelligenza, senza mezzi termini, un genio, un grande giocatore, uno dei primi lunghi con mano per tirare da fuori, capace di mettere la palla per terra, poca voglia di difendere, troppo intelligente per abbassarsi a difendere, però in attacco un'ira di Dio, che però aveva questo tipo di vizio in maniera piuttosto forte. E che quindi scommetteva vorticosamente sulle sue partite, su quelle dei compagni, su quelle che si giocavano altrove, prendeva dritte, dava dritte, prendeva soldi dalla mafia, ridava soldi alla mafia, reinvestiva soldi della mafia. Era assolutamente quello che oggi nella giurisprudenza italiana viene chiamato un concorrente esterno della criminalità organizzata. Non era affiliato, ma era a tutti gli effetti un concorrente esterno della Cosa Nostra americana. Direi che sarebbe molto lungo fare tutta la storia, nel caso se proprio siete disperati e ve la volete leggere, ve la leggete. Ci sono due aspetti secondo me interessanti. Il primo è intelligentissimo, che parla bene, grandi donne, belle macchine, o belle donne e grandi macchine, una vita, case favolose, Hollywood, New York, però il finale della storia è che finisce con la faccia nell'asfalto, perché a forza di cercare di fregare i suoi accoliti nel crimine, questi, diciamo, hanno un modo di regolare le controversie di quel tipo. Quando si dice il crimine non paga, tutti tendiamo, perché abbiamo la testa dura, a credere che sia una cosa che si dice ai bambini per spaventarli, ma in realtà il crimine paga, le Molinas tra donne, macchine, sì. Il crimine non paga, è certo, è certificato, non è conveniente, a meno che la vostra idea di convenienza non sia vivere 10 anni da nababbo e poi finire sparato, per parlare un cattivo italiano. Quella non è la mia, se volete fare così, il crimine è il vostro settore. Se volete vivere una vita anche solo egoisticamente tranquilla, in cui vi svegliate alla mattina e sapete che se non succede qualcosa arriverete alla sera, il crimine non è il vostro settore. Questa è una cosa che secondo me viene sottolineata molto poco e invece dovrebbe essere molto utilizzata come deterrente. Se qualcuno conoscesse le componenti psicologiche della vita di tantissimi affiliati alla Cosa Nostra italiana o all'Andrangheta o alla Camorra, sono condizioni da un punto di vista psichico assolutamente borderline. C'è un tasso di malattie mentali, c'è un tasso di schizofrenia, mania di persecuzione, eccetera, eccetera, elevatissimo. Quella è una vita non sana, proprio oggettivamente. Certo che naturalmente in cambio ti vengono dati determinati beni materiali, però io penso che avere una bella macchina, essere fuori di testa e avere gli incubi ogni notte che vai a letto non è un cambio che io farei egoisticamente. Poi naturalmente ci sono anche e ci devono essere le convinzioni etiche. Però nella storia di Molinas vedo questo. Uno furbissimo, frega tutti e alla fine rimane fregato lui. E non è il primo e non è l'ultimo che prova a fare una cosa del genere. L'altra cosa è questa idea che tutto sommato le scommesse, beh, ma sì, ma dai, ma che male c'è? Lo sport è sport se risponde a determinati criteri. Uno di questi criteri è che tu giochi cercando sempre di dare il massimo di te stesso. Questo non significa che sei avanti di 40 in una partita, allora devi giocare per dare 50 all'avversario, naturalmente. Non è quel tipo di cosa. Forse in quella situazione andare da 40 a 30 è un atto di rispetto verso lo sport. Però genericamente cercare di tarare la tua prestazione su quello che basta o peggio, quello che serve per vincere passando da dietro e prendendo la scorciatoia, secondo me annulla il senso di fare sport. L'ultimo esempio che mi viene in mente è il discorso complicatissimo: se quello di prima aveva bisogno di 95 minuti, questo avrebbe bisogno di 200 minuti. Ma assieme a tutte le altre cose che non voglio dimenticare per nessun motivo, ma nella revoca dei due scudetti di Siena c'è anche questa valenza, che quelli che li hanno vinti sul campo hanno lasciato parte di loro stessi. Cioè, questo ve lo assicuro, perché è certamente così, ok? Quelli che hanno vinto lo scudetto con Siena adesso sono disperati. E non, non, non parlo di quelli coinvolti nell'inchiesta penale o che sono stati radiati, io parlo dei giocatori, perché quella vittoria lì non sarà mai una non sarà mai più una vittoria, ma non perché è stato cancellato dall'Albo d'Oro della Federazione in nome di Siena, ma perché tutti ritengono in questo momento che quella vittoria sia dovuta solo a quello che facevano in altri campi, cosa che non è vera, mentre è vero che quello che facevano in altri campi ha avuto un ruolo in quella vittoria, ma anche quei signori lì hanno avuto un ruolo in quella vittoria, e forse, e qui lo dico partecipando del loro dolore oggi, se fossero stati capaci di resistere un po' di più a certe cose, a certe lusinghe, essere più netti, ognuno nel suo, i giocatori per certi motivi, i dirigenti per altri motivi, quelli che dovevano controllare per altri motivi, noi che eravamo attorno, se non avessimo, per esempio, cercato di isolare, far passare per pazzi quei due o tre che dicevano scusate, secondo me c'è qualcosa che non torna, e qui parlo, se posso, per esperienza personale. Ecco, forse oggi, se potessero tornare indietro, il 90% di quelli che hanno detto sì, dai, ma poi la mettiamo a posto, adesso dormono male, perché gli hanno cancellato gli scudetti in cui avevano messo tanto di loro stessi. E secondo me, se Molinas, con tutta la sua intelligenza, potesse riavvolgere il nastro, direbbe aspetta, va, fammi fare il giocatore di pallacanestro, che non guadagnerò magari 100.000 a botta, come certe partite su cui scommetteva e di cui alterava il risultato, però guadagno più che abbastanza per vivere bene, e soprattutto quando vinco e quando faccio canestro, è un mio canestro, non è un canestro che mi ha lasciato fare l'avversario a cui ho dato dei soldi prima per lasciarmelo fare.
Però arrivando dal 40-50 che diceva lei di Molinas, al 2016 siamo ancora qua a fare questi discorsi. E il vizietto c'è sempre comunque, poi sia grosso o meno grosso, mafia o meno mafia, però purtroppo l'animale umano... queste cose in maniera...
Non sapete chi è Jack Molinas, sicuramente.
No, cioè,
credo...
Non lo conosco.
No, ma credo, stavo dicendo, credo che anche il nome di Rita Atria purtroppo non vi faccia suonare troppi campanelli, no? Giusto? Beh, eppure Rita Atria è una storia che secondo me tutti dovrebbero conoscere. È una ragazza che molto giovane, figlia di un mafioso, moglie di un mafioso, che per una serie complessa di motivi a un certo punto decide di abbandonare la famiglia e di pentirsi, e viene presa, all'epoca non c'era una legge sui pentiti, quindi viene presa quasi in termini paterni sotto la propria ala protettrice da Paolo Borsellino, e Paolo Borsellino organizza al di fuori delle questioni di legge, organizza il suo trasferimento a Roma, la chiama tutte le sere, fa in modo che trovi un lavoro perché possa sostentarsi. Rita Atria, il 26 luglio del 92, una settimana esatta dopo che Paolo Borsellino è stato assassinato, si è buttata dalla finestra e si è suicidata, lasciando scritto: non c'è più Borsellino, io non posso più vivere. Vi cito Rita Atria perché in un tema che aveva fatto due mesi prima, la scuola a cui l'aveva iscritta Borsellino perché potesse prendersi un titolo di studio, eccetera, eccetera, aveva scritto una frase che secondo me è importante. Una cresciuta in un piccolo paese, intriso di mafia, figlia di un mafioso, innamoratasi di un mafioso, cresciuta sempre dando per scontato che la mafia sia una componente della società, non ha scritto la mafia è imbattibile, ha scritto... La prima mafia da sconfiggere è quella dentro di noi, e secondo me questo è il più grande insegnamento che noi potremmo dare, perché tanto noi non siamo in grado, anche perché non è il nostro mestiere, di affrontare l'organizzazione criminale o di affrontare la lobby delle scommesse, però siamo in grado di, quando arriva uno e ti dice senti, ma tu hai proprio bisogno di vincere domenica? Siamo in grado di dirgli tu fatti i fatti tuoi, io gioco e tu fatti i fatti tuoi, quello siamo in grado di farlo, no? E ripeto, siccome conviene farlo, la storia di Molina se lo dimostra, cacchio, ma perché non lo facciamo? Perché è così difficile farlo? E per noi è difficile farlo, aveva ragione Rita Atria, è dentro di noi il primo problema.
per certi versi il protagonista della quarta storia è esattamente l'opposto, nel senso che lui era un incorruttibile per definizione, anche a volte a proprio danno. E parliamo di Earl Strom, che è stato un arbitro NBA, ha finito all'inizio degli anni 90, giusto? A fine degli anni 80.
Sì, comunque, ha finito in Portland, no, sì, Portland-Detroit, deve essere 90, proprio okay. 90.
Che ha percorso varie decadi di NBA, varie decadi, ha attraversato anche l'ABA, insomma è stato per tanto tempo uno degli arbitri più importanti del mondo NBA. Non è una figura che io amo particolarmente, perché diciamo che forse non avrei amato essere arbitrato da una persona così tanto diretta, ecco. Lui ha fatto a botte con il pubblico, con giocatori, con il suo collega Dick Bavetta. E forse anche una mascotte.
Sì, mascotte, general
ma botte intendo pugni,
mascotte, no, general manager, giornalisti, tutti.
Era un NBA in cui succedeva.
Signore, che... signore incinta, chiunque. No, non sto scherzando, è la verità.